Nel Buddha Dharma e Sangha entro in rifugio fino a che sveglio, praticando i doni e tutte le virtù, che mi risvegli per il bene di tutti i viventi. Buonasera a tutti e a tutte. Stasera, come avevamo detto nell'occasione del ritiro Dzogchen, faremo un commentario dell'aspirazione a Dzogchen. La possente invocazione di Samantabhadra, il completamente buono. Il Zupa Chenpo Kuntu Sampo Nolam Tupa Che. È un testo molto profondo, essenziale, importante. È una parola di Buddha che ci espone, che ci presenta Dzogchen. La parola tibetana significa letteralmente la grande perfezione.
Le Dzogchen et avec le Mahamudra
Lo Dzogchen con Mahamudra sono i due approcci fondamentali. Si può dire della tradizione tibetana, ma anche di più. Dzogchen, così come Mahamudra, è essenziale, sono il cuore, il fondo di ogni spiritualità o di ogni esperienza di risveglio, di ogni vero risveglio e autentico, completo. Quello di cui si tratta è un'esperienza, uno stato, lo stato di presenza, di immediatezza o di istantaneità, che è la natura dell'esperienza, la natura della mente e anche la natura di Buddha. È quello che questo auspicio ci espone la visione, la comprensione e anche l'entrata nell'esperienza e la sua pratica. e in particolare la trasmutazione, l'autoliberazione delle differenti emozioni. Avete il testo, lo cantiamo, lo recitiamo ogni mattina, quindi potete prendere il testo delle pratiche. Per i nostri amici che non sono qui, potrebbe essere una buona cosa avere il testo. Sarà disponibile domani. Questo auspicio comincia con la presentazione del fondo, della base, di ciò che è in fondo. Della natura fondamentale e come sulla base di questo fondo, di questa base, un solo fondo in due vie conduce a due frutti, dice il secondo verso. Ogni apparenza, ogni esperienza, tutte le possibilità di esperienza, samsara come nirvana, quindi assolutamente tutto quello che può essere sperimentato nell'illusione o nel risveglio, qualunque esperienza possibile viene da un solo fondo, da uno stesso fondo, dalla stessa natura fondamentale. Che in due vie conduce a due frutti, vuol dire che questa natura fondamentale può essere illusa o realizzata. Detto altrimenti, può essere riconosciuta, realizzata, o può essere velata. Un solo fondo che in due vie, le due vie che sono quelle dello svelamento o il velamento, conduce a due frutti, che sono due risultati, cioè il samsara e il nirvana. Quindi comprendete il fondo senza veli è nirvana, il fondo velato è samsara. Si potrebbero prendere differenti esempi per illustrarlo. Un esempio che ha i suoi limiti, ma che ha molto senso. Immaginate uno schermo che è il fondo, la natura fondamentale. Questo fondo, chiara luce realizzata, è il risveglio. Questo fondo non realizzato diventa il supporto per tutte le proiezioni. I film, le proiezioni che possono essere sovrapposte allo schermo, quindi dei quali lo schermo diventa il supporto. Quindi due vie conducono a due frutti che sono creazione di intelligenza o di inintelligenza, non intelligenza. È Rigpa o Ma-Rigpa, intelligenza risvegliata, creazione o manifestazione della gnosi o dell'ignoranza, dell'intelligenza o dell'intelligenza, non intelligenza. L'intelligenza qui è il senso forte di gnosi, cioè di esperienza diretta, immediata, non duale, o intelligenza, non intelligenza, quindi ignoranza, non gnosi. Quindi in breve samsara ignoranza, nirvana gnosi. E gnosi qui è un modo per tradurre in francese o in italiano jnana, che ha il senso di esperienza diretta e immediata. Quindi è lo stesso fondo, la stessa natura, che è velata, è il samsara, svelata è il nirvana. Velata sia nell'ignoranza, cioè l'assenza dell'esperienza fondamentale di gnosi, per questo prima si diceva ignosanza, è un gioco di parole, ma per far capire che non si tratta di un'ignoranza comune o volgare, e dall'altra parte la gnosi, l'esperienza diretta e immediata, è lo stato stesso di Buddha. Grazie all'invocazione degli auspici di Samantabhadra, Samantabhadra è il completamente buono, è il suo nome. È il Buddha primario, il Buddha primordiale. La natura di Buddha primaria, primordiale, lo stato di risveglio, inizialmente puro, fondamentalmente puro e completamente buono, dotato di tutte le qualità risvegliate e di tutta la bontà di queste qualità risvegliate. Quindi in questo senso è completamente buono Samantabhadra, grazie all'invocazione degli auspici di Samantabhadra, è, come vedremo, Samantabhadra che parla in questi auspici. Grazie all'invocazione degli auspici di Samantabhadra possano tutti risvegliarsi veramente alla perfezione, alla grande perfezione, Dzogchen, alla perfezione dell'onnipresente realtà assoluta, la perfezione dell'onnipresente realtà assoluta. È quello di cui si tratta, è la realtà, la realizzazione della realtà, la realtà assoluta. La realtà assoluta significa onnipresente. Assoluta, cioè assolutamente dappertutto. Assoluto senz'altro. L'assolutezza dell'onnipresenza. Presente assolutamente dappertutto e senza altro, senza osservatore che sia differente da questa presenza completa. E quindi possono tutti i viventi risvegliarsi veramente alla perfezione dell'onnipresente realtà assoluta. E precisare o sviluppare, Samantabhadra dice: il fondo universale non è cosa composta. Questo fondo, questa natura fondamentale della quale abbiamo parlato, il fondo universale onnipresente che penetra tutto, che abbraccia e penetra tutto, che è infuso in tutto, questo fondo universale non è una cosa e non è cosa composta, è perfino non composto. La non composizione è anche la non dualità o l'assolutezza, l'assoluto, l'assoluto senza altro e senza cosa separata che lo comporrebbe. È l'indicibile apertura della sfera naturale. Questo fondo universale non composto è detto qui come un'apertura. La sua presenza è un'apertura senza centro né periferia, indicibile, apertura naturale, apertura assoluta, apertura aconcettuale, al di là delle parole e dei nomi, nel quale i termini samsara o nirvana non hanno corso, non vogliono dire niente. Quindi al di trascendente samsara e nirvana, trascendendo ogni concetto. Questa apertura assoluta è aconcettuale, il fondo universale. Quando l'intelligenza si comprende, quando l'intelligenza si comprende in sé, è Buddha, è il risveglio. Quando l'intelligenza riflessiva, la gnosi, si sperimenta in se stessa, questo fondo si sperimenta in se stesso, è Buddha, lo stato di risveglio. Ma altrimenti, nell'assenza di questa comprensione, di questa rigpa, di gnosi, di intelligenza in sé, nello stato di non gnosi, di marikpa, nell'ignoranza, ma se no, in questa ignoranza, i viventi errano nel samsara, in tutte le proiezioni e fabbricazioni della coscienza duale. Possano tutti i viventi dei tre stati dell'esistenza, possano tutti gli esseri viventi dei tre mondi, dei tre stati d'esistenza, i tre stati d'esistenza sono le tre sfere o i tre mondi del samsara, Kamaloka, Rupaloka e Arupaloka, cioè il mondo delle passioni, il mondo della forma pura e il mondo senza forma. Quindi possano tutti i viventi, tutti gli stati della coscienza in questi tre stati, passionale, di forma pura o senza forma, possano tutti risvegliarsi vivendo l'intelligenza che è questo fondo indicibile. Possono tutti i viventi dei tre stati d'esistenza vivere l'intelligenza di questo fondo indicibile o vivere la gnosi di questo fondo indicibile. È un testo difficile, molto denso, che richiede di essere attentamente considerato, studiato, meditato con una guida, un accompagnamento. siccome lo pratichiamo regolarmente, è importante averne una comprensione, una prima comprensione. Potremmo cantarlo a questo punto, la prima parte. Quale aria volete? Tutte le apparenze in samsara e nel nirvana vengono da un solo fondo che in due vie conduce a due frutti. Due vie conducono a due frutti: creazione di intelligenza o di non intelligenza. Grazie all'invocazione degli auspici di Samantabhadra possano tutti risvegliarsi veramente alla perfezione dell'onnipresente realtà assoluta. Il fondo universale non è cosa composta, è l'indicibile apertura, sfera naturale, dove le parole samsara e nirvana non hanno corso. Quando l'intelligenza vi si comprende è Buddha, se no i viventi che errano nel samsara, quindi, ma altrimenti i viventi errano nel samsara. Possono tutti i viventi dei tre stati di esistenza vivere l'intelligenza di questo fondo indicibile? Ci sono delle domande su questa prima parte? Potete precisare i tre stati di esistenza? Ci avete detto il mondo delle passioni, il mondo della forma pura e il mondo senza forma. Confesso che per me non è molto chiaro. Il samsara è fatto di tutti gli stati della coscienza. Quando Samantabhadra parla di creazione dell'ignoranza, le creazioni dell'ignoranza o le manifestazioni dell'ignoranza, si tratta di tutto ciò che si vive nella dualità, nell'illusione dualista, cioè nella coscienza abituale, nel samsara. Quindi comprendiamo che il samsara è la coscienza in tutti i suoi stati, in breve. In tutti gli stati, dai più condizionati ai meno condizionati. La coscienza in tutti i suoi stati, dai più duali, dai più illusi, dai più dolorosi, fino agli stati di coscienza più aperti, più liberi e più felici, ma comunque sempre nella coscienza, nella dualità. Tutti questi stati della coscienza sono riassunti in tre sfere, tre mondi, tre grandi stati. Stato
che questi stati sono stati di coscienza,
Quindi questi stati di coscienza sono dominati da dalle passioni o dalla chiarezza, una forma pura, chiara e aperta, o anche caratterizzati a livello più sottile da stati di coscienza senza forma. Sono i tre mondi, i tre loka, come si dice, o i tre stati. Lo stato del mondo delle passioni sono tutti gli stati di coscienza passionale, i sei mondi abituali del samsara, con gli stati di coscienza infernali, gli stati di coscienza di avidità, gli stati di coscienza di stupidità, di attaccamento, di gelosia e di autosufficienza. Queste sei passioni che si possono riferire anche come collera, avidità, stupidità, attaccamento, gelosia e orgoglio. Quindi, cominciando dagli stati più duali e più polarizzati, gli stati infernali, che sono in una obnubilazione, in una fissazione completamente chiusi in un modo infernale. Questo parossismo della passione, che sono gli stati infernali, e poi in una gradazione che va fino agli stati divini, di coscienza divina, che sono caratterizzati dal benessere, felicità, apertura, chiarezza, ma che sono, ciononostante, sempre degli stati di coscienza duale, degli stati samsarici, con delle cadute, delle ricadute, con l'impermanenza e caduta. Poi il secondo stato, lo stato detto di Rupa Loka, il mondo della forma pura. Sono sempre stati divini, ma stati divini più sottili. Nel dettaglio ce ne sono 17 livelli, che corrispondono anche a degli stati di coscienza meditativa, sempre meno duale, sempre più chiara e aperta. Quindi ci sono tutti questi stati di coscienza divina, e insisto, sempre samsarici, alla fine ci sono degli stati senza forma, e in quel caso sono delle forme di coscienza duale, esperienze dualiste le più sottili che ci siano, ma che sono sempre dualiste, nella sfera senza niente. C'è lo spazio infinito, la sfera dello spazio infinito, la sfera della coscienza infinita, la sfera senza niente e la sfera perfino senza percezioni né non percezioni. È lì lo stato duale più sottile che ci sia, ma che è ancora dotato di un certo supporto, e la coscienza ha uno stato molto sottile. C'è uno stato un livello molto sottile di coscienza che abita ancora questo stato, anche se è molto sottile. Quindi questi tre stati illustrano la coscienza, la dualità in tutti i suoi stati. Ci sono altre osservazioni. Stasera con noi ci sono 70 persone in linea. Yontendi Saint-Étienne vi pone una domanda. Potreste precisare vivere l'intelligenza di un fondo indicibile? Vivere l'intelligenza di questo fondo indicibile. Il fondo è il fondo universale, è anche il fondo del quale abbiamo parlato fin dal secondo verso, il fondo unico che in due vie conduce a due frutti. Il fondo universale e l'auspicio finale è che tutti possano vivere questo fondo, possano risvegliarsi alla realizzazione di questo fondo, possano vivere nell'intelligenza. Qui l'intelligenza è l'esperienza, l'esperienza autoconoscente, l'esperienza che è la gnosi che si vive in se stessa, che è la natura di questo fondo indicibile, nel senso che sfugge a ogni nome, a ogni determinazione, è al di là dei nomi e delle forme, in questo senso è indicibile. Possiamo noi accedere a questa realizzazione che è quella di questa intelligenza ognosi che si sperimenta in se stessa, in una modalità non dualista, e che è l'esperienza stessa di questo fondo indicibile e assoluto. Possiamo affrontare il secondo paragrafo. Il secondo paragrafo che è una presentazione di Samantabhadra, Buddha primordiale. Buddha primordiale che è il fondo assoluto e che è ciò che sono in sé. Samantabhadra, il completamente buono, Buddha primordiale, risveglio primordiale, è questo fondo assoluto, onnipresente, ed è anche ciò che io sono, si potrebbe dire in me stesso, ma è in me stesso senza me. E quindi è in se stesso, se volete. Si potrebbe anche scrivere se stessi con un S maiuscola. È un modo di parlare in cui la natura di Buddha, questo fondo onnipresente, può dirsi come il sé assoluto. È un modo di parlare buddista, anche se non è sempre utilizzato. Un modo di dire l'assoluto, ma considerato come Buddha primordiale, e questo sé, grande sé assoluto, è l'assenza di sé, piccolo sé,
l'absence de moi.
E l'assenza di me. In una formula che può sembrare un po' paradossale, ma che è completamente giusta, il sé con un S maiuscolo è uguale non sé con una piccola S, S minuscola. È nell'assenza del piccolo sé, del piccolo me, dell'ego e della dualità, che sussiste naturalmente il fondo assoluto non dualista chiamato sé, un grande sé con un S maiuscola. Samantha Bhadra è ciò che sono in me stesso. Il testo dice in me stesso, se stesso si potrebbe dire, ma quindi Samantha Bhadra è ciò che sono fondamentalmente, il fondo assoluto senza cause né condizioni. Il fondo assoluto senza cause né condizioni, perché l'assoluto è senza alterità. Si può capire che ciò che è senza altro non può dipendere da cause o da condizioni che siano altre da lui. Se fosse un risultato, dipenderebbe da una causa altra. In questo c'è tutta una discussione logica molto importante, ma l'assoluto è senza cause né condizioni. E questo fondo assoluto, incondizionato e senza cause, è la base stessa dell'intelligenza naturale. È la base stessa della gnosi naturale, l'intelligenza in sé o gnosi. E fondo assoluto e gnosi naturale se non sono proprio sinonimi, sono uno stato e la sua esperienza. Senza difetti, che fuori o dentro affermino o neghino, i difetti qui sono tutte le fissazioni concettuali, le fissazioni concettuali che a livello esterno o interno affermerebbero o negherebbero. Questo fondo assoluto, che non si può dire che sia ciò o non ciò, che sia qui o possa determinarsi con un qualunque termine, è indeterminato al di là dei nomi e delle forme, quindi è libero da qualunque difetto che lo affermassero o lo determinassero come una cosa, ma non si può neanche negare. Dire che non è ciò, non si può dire che non sia quello, che non sia questo cuscino, che non sia, è dappertutto, è in ogni cosa, e da questo punto di vista non si può trovare qualcosa che non sia lui o che non sia, o che lui non sia. Quindi è senza difetto e libero anche di un velo di oscura assenza di lucidità. Non soltanto senza le concezioni del mentale, ma senza essere in una opacità oscura, senza chiarezza, senza lucidità. Così, in questo stato, l'apparente o tutto ciò che appare, qualunque, ogni esperienza è in sé libera di difetti, senza difetti, senza proiezioni concettuali, senza illusioni, senza veli e così senza difetti. Quando l'intelligenza in sé vi resta naturale, quando l'intelligenza gnosi dimora in questa esperienza naturale, la rovina, la distruzione dei tre mondi non causerebbe paura. I tre mondi anche se i tre mondi dell'universo crollassero, non ci sarebbe nessuna paura. Lo cantiamo e se avete delle domande o osservazioni ne parliamo dopo. Samantabhadra è ciò che sono in me stesso. È il fondo assoluto senza causa né condizione, base stessa dell'intelligenza naturale, senza difetto che fuori o dentro affermi o neghi, né velo d'oscura assenza di lucidità, così le mie apparenze sono in sé senza difetto, quando l'intelligenza in sé vi resta naturale, la rovina dei tre mondi non vi causerebbe paura. Ci sono delle osservazioni, delle domande? Dite regolarmente e lo scrivete che il Dharma non è una religione e che la fede o la credenza è spesso una risposta data da chi non ne ha. Non ha risposta? Allora, che cos'è un fondo assoluto senza causa né condizioni? E, per esempio, ecco, che differenza può esserci con l'inizio della Bibbia che dice appunto io sono dall'inizio, sono l'alfa e l'omega? Quindi, che differenza c'è tra questa affermazione, il fondo incondizionato, e l'affermazione in altre religioni di un Dio? È una buona domanda. E può esserci, c'è, ci sono chiaramente delle similitudini, e allo stesso tempo ci sono grandi differenze. Quindi per rispondere con un'ottica teista, citando un dottore della Chiesa, il fondo del fondo è la deità al di là di Dio. Non sono io che l'ho inventato, è Meister Eckhart. Poi si può discutere. Quello di cui si tratta è nella sua natura al di là della discussione e delle concezioni e delle concettualizzazioni. Il punto importante è l'onnipresenza. Parlare dell'esistenza o di un'onnipresenza, è in questo che la domanda si pone. Parlare dell'onnipresenza non è proprio parlare di qualcosa di dogmatico. L'onnipresenza o la natura onnipresente l'onnipresenza è il tutto assoluto o l'assoluto. Assoluto e onnipresenza sono dei sinonimi, e anche la migliore definizione dell'assoluto è l'onnipresenza. Quindi questa onnipresenza assoluta è il fondo di tutto. È dappertutto qui, dappertutto, e in questo senso è necessariamente il fondo di tutto. Non è un'affermazione dogmatica. E inoltre, e particolarmente, quello di cui si tratta non è un concetto, anche se quando se ne parla si utilizzano dei concetti, altrimenti non si direbbe niente. Ma quello di cui si tratta, questa onnipresenza, al meglio è un'esperienza che nella sua natura sfugge ai concetti, e l'assenza è l'assenza di concetti, l'assenza di concepitore, di concezione e di concepito. È in questo senso che è un'esperienza naturale. I concetti sono culturali, e c'è la natura e la cultura. I concetti sono sempre culturali. La natura, e qui intendiamo la natura non concettuale, la natura naturale, la natura fondamentale, quindi se si parla dell'assoluto, onnipresente, non è un'affermazione dogmatica ed è nella sua natura Nella sua natura trascende i nomi e le forme. Adesso la vostra domanda è in quale misura è una prospettiva teista? Cioè, si potrebbe porre la domanda, è legittima, e la critica può essere fatta. Una prospettiva teista è una prospettiva nella quale si porta Dio nella dualità. Dio non è assoluto. Nelle prospettive teiste si potrebbe discutere e alcuni può darsi si meraviglierebbero. Se Dio fosse assoluto non ci sarebbe nessun problema. Se Dio fosse assoluto non ci sarebbe nessun problema. Dio sarebbe onnipresente, ma presso i teisti Dio non è assoluto e il problema diventa acuto quando cominciano a dare a Dio dei nomi differenti, personificandolo e dandogli dei nomi differenti, identificandolo con una persona, un altro, un tutto altro, completamente altro. Ci sono differenti versioni e quando si è dato all'assoluto dei nomi differenti ai quali ci si identifica completamente o che si reificano completamente, si hanno dei problemi gravi che sono i problemi del teismo, problemi dei monoteisti con il loro corteo di fanatismo e di violenza, spesso sostanzialmente in nome dell'amore. Lì c'è un punto al quale bisogna fare molta attenzione e è una buona osservazione. Questo risponde alla vostra osservazione. Dell'ordine della constatazione. Ci sono delle apparenze e bisogna che ci sia un fondo assoluto. È l'inglobante che è onnipresente come lo spazio. Si può parlare di una natura assoluta. Se si parla di una natura assoluta non pone problemi, non si pongono problemi. E i buddisti sono molto spinosiani. Dio, cioè la natura, o l'onnipresenza, semplicemente. A questo punto vi propongo di concludere con un momento di contemplazione e continueremo domani. le virtù così praticate sono senza alcuna appropriazione, dedicate al bene di tutti i viventi nella realtà assoluta.
Buona serata.